Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ora parleremo di come pregare. Una delle cose fondamentali della vita cristiana è la preghiera. Abbiamo detto che leggere la Bibbia è come mangiare. Bene, pregare è come respirare. Una delle altre cose che è davvero utile fare, se si è vivi, è respirare. È davvero una cosa redentiva. Quando veniamo al mondo, esistiamo nell'atmosfera. Ed una delle cose che l'atmosfera fa è esercitare pressione sui polmoni. E fin dall'inizio respiriamo, ed il motivo per la quale respiriamo è grazie alla pressione dell'aria sui polmoni che li costringe a farla entrare. Ecco perché è molto più difficile trattenere il respiro piuttosto che respirare. Se si trattiene il respiro per un minuto si diventa viola, il cuore inizia a battere forte e si inizia a sudare. E questo è vero perché stiamo resistendo alla pressione naturale contro i polmoni. Ebbene, la preghiera funziona nello stesso modo. Quando nasciamo nella famiglia di Dio, quando nasciamo di nuovo, quando diventiamo figli di Dio e facciamo parte del mondo di Dio, iniziamo a vivere in una certa atmosfera. L'atmosfera della presenza e della grazia di Dio esercita una certa pressione sulla nostra vita. E la cosa normale è quella di respirare. E diciamo che quella è la preghiera. Rispondiamo alla pressione e alla presenza di Dio nella nostra vita. La preghiera per il cristiano è tanto normale quanto lo è il respirare per gli esseri umani. Viviamo in un'atmosfera e rispondiamo a quell'atmosfera della presenza di Dio, ricevendola, accogliendola e ributtandola fuori in risposta. La preghiera è davvero importante. Parliamo molto della preghiera, usiamo la parola spesso, ma la preghiera ha un potere enorme. Qualcuno ha detto che la preghiera è il nervo esile che muove i muscoli dell'onnipotenza. Ovvero, la preghiera attiva la potenza di Dio. La stessa cosa in termini semplici. La preghiera attiva la potenza di Dio. Dio si muove in risposta alla preghiera del suo popolo. E non solo quello, ma la preghiera ci mette in sintonia con Dio. Quando ci viene detto di pregare, ci viene detto di pregare nello spirito. Ora, pregare nello spirito significa pregare coerentemente con lo spirito di Dio. Quindi la preghiera non solo spinge Dio ad agire, ma ci allinea alla volontà ed al proposito di Dio. Quando preghiamo nella volontà di Dio o in accordo con la sua volontà, ci allineiamo ai suoi propositi, ai suoi scopi. Quindi la preghiera ha l'effetto di allinearci con i propositi di Dio e di far sì che Egli agisca. La preghiera davvero cambia le cose. Mi ricordo che quando ero un ragazzino avevamo un quadretto nella sala da pranzo che diceva «La preghiera cambia le cose». Ed è davvero così. La preghiera è efficace. Una volta c'era un tizio che stava facendo delle sculture e stava battendo questa massa che si trova sul pavimento ed un predicatore si presentò e disse «Oh, sarebbe bello poter infliggere colpi così incisivi al cuore degli uomini». Lo scultore lo guardò e gli disse «Forse ci riusciresti se lavorassi come me, in ginocchio». E c'è molta verità in quelle parole, perché la preghiera può fare tutto quello che i nostri insegnamenti non possono. Se la mia esperienza mi ha insegnato qualcosa, e lo dico genuinamente, è possibile che non capirete completamente quello che sto per dire, ma dal mio punto di vista del ministero, so qual è la differenza nel mio ministero quando la preghiera è presente e quando non lo è. È molto evidente, molto. Sia la preghiera delle persone, anche di quelle che non conosco, sia la mia fedeltà alla preghiera, fanno una differenza molto evidente nel ministero. Ed io ne sono molto consapevole. La preghiera è molto efficace. Potremmo dire semplicemente che la preghiera è il parlare con Dio. Una delle cose che succedono quando un bambino arriva in una famiglia, qual è la prima cosa che vogliamo che faccia? La prima cosa che desideriamo dalla nuova vita è la comunicazione. Vogliamo che risponda. E lo stesso vale per i cristiani. Quando si diventa cristiani si viene catapultati immediatamente alla presenza di Dio ed abbiamo un desiderio enorme di comunicare con Lui, di rispondere e di comunicare le cose che abbiamo nel cuore. La preghiera è quello, non è mica rileggere le parole di un libricino e dire oh, ora mi corico a dormire, bli 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 o robe del genere. Quella non è preghiera, la preghiera è comunione con Dio, è una conversazione come quella che potremmo avere con chiunque. Non si tratta mica di un mucchio di lei e voi e di sante parole o robe del genere, non è mica una gara di vocabolario per vedere dire chi riesce a dire più parole teologiche senza perdere fiato. Non funziona così. La preghiera non è mica vana ripetizione, non è oh per favore, oh fai questo, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, fai questo. Non c'è bisogno di implorare in quel modo. I farisei ripetevano le cose all'infinito, la preghiera non è quello. Non è il dire 48 Ave Maria di fila, ripetere sempre la stessa cosa. Dio non è sordo, ti ha sentito la prima volta. Non c'è bisogno di ripetizioni infinite. E questo si trova al capitolo 6 di Matteo. La preghiera non è ripetizione infinita. La preghiera non è il continuo implorare, il supplicare, il dire oh per favore, per favore, per favore, fai questo, oh se lo facessi, se facessi quest'altro. Non è quel genere di cose, anche se le petizioni a volte sono appropriate e ci dovrebbe essere un certo senso di urgenza. Ma la preghiera di per sé non è altro che una conversazione. E a volte potremmo dire anche un qualcosa del genere. Oh, Dio, proprio una bella giornata, spero che ti piaccia come piace a me. Volevo solamente ringraziarti. Questo tipo di preghiera avrebbe tanto significato quanto ne avrebbe una preghiera recitata dal pulpito, ricolma di terminologia teologica, perché non stiamo facendo altro che godendo di una certa comunione con Dio. Quando leggiamo la Bibbia, Dio ci parla. Quando preghiamo, siamo noi a parlare a Lui. E bisogna avere entrambe le parti, altrimenti non c'è conversazione. A nessuno piace una conversazione unilaterale. Ora, tutti i cristiani pregano. Parliamo tutti con Dio. A volte non preghiamo tutti nel modo giusto, non preghiamo tutti come dovremmo. Molti cristiani non pregano correttamente. In primo luogo passiamo molto tempo a chiedere cose di cui non abbiamo veramente bisogno. Avete mai notato? Signore, dammi questo, dammi quello, dammi quell'altro. E il Signore sa che se ce lo desse rovinerebbe tutto e quindi non ce lo dà. Per di più chiediamo cose che abbiamo già. Avete mai chiesto al Signore di aver pace? La Bibbia dice che abbiamo già una pace che va al di là di ogni comprensione. Avete mai chiesto al Signore per la grazia? La Bibbia dice che la sua grazia è già sufficiente. Gli avete mai chiesto amore? Dice che l'amore di Dio è già stato cosparso nei nostri cuori. Che altro vorremmo? Vedete, chiediamo al Signore molte cose che abbiamo già. Ecco perché Giacomo dice che dovremmo chiedere saggezza. Perché se avessimo la saggezza, avremmo anche il senso di non chiedergli quello che già abbiamo. Quindi, la preghiera è semplicemente il comunicare con Dio, ma ci sono alcune cose giuste, altre che sono sbagliate, e ci sono molte cose che dobbiamo comprendere, ma fondamentalmente la preghiera è semplicemente il parlare con Dio. Non deve essere sofisticata, non deve essere formale o informale, è una qualsiasi comunicazione. Paolo disse in Efesini 6,18, pregate in ogni tempo, con ogni preghiera. Qualsiasi tipo di preghiera. Potremmo implorare, oh Dio, sapete come quando ci troviamo in qualche stress, oppure potremmo anche dire, Signore, questa è una giornata fantastica, sono felicissimo, volevo fartelo sapere. Quella è una preghiera. Qualsiasi tipo di comunione con Dio, in qualsiasi momento, a qualsiasi livello, su qualsiasi argomento. Comunione con Dio è preghiera. Non c'è neanche bisogno di chiudere gli occhi. Certo, io sono cresciuto in una chiesa provinciale ed ogni volta che si pregava si faceva quella piccola routine, si chiudevano gli occhi, si chinava il capo e tutto il resto. Ed è importante insegnare ai bambini a fare certe cose così che non iniziano a guardare in giro per la stanza o a fare rumori, a muoversi o a iniziare a mangiare la cena. E quindi li si insegna a fare certe cose, giusto per accertarci che ne inizino a mangiare prima di te, sai? non è vero. O magari ci teniamo per mano, giusto per farli concentrare. Ma mi ricordo che andavo in giro con un gruppo di ragazzi, andavamo in giro, andavamo a predicare, andavamo a cantare e avevamo organizzato un quartetto, facevamo un sacco di cose divertenti. Quindi ogni volta che andavamo fuori c'era sempre una riunione di preghiera. Quindi la prima volta che siamo andati abbiamo pregato tutti con gli occhi aperti, specialmente quello che guidava, giusto per essere certi, era il suo turno di pregare. Voglio dire, eravamo contenti che avesse gli occhi aperti. Sapete, non volevamo che chiudesse gli occhi e affidasse tutto al Signore. Non sapevo guidare bene con gli occhi aperti, figurati. Ma comunque stavo guidando e, sapete, la prima volta ho pensato, mi chiedo se il Signore lo stia ascoltando. Voglio dire, non ha gli occhi chiusi. E poi ogni volta che si vede qualcuno pregare in televisione ha sempre gli occhi spalancati. E di fatto non importa, giusto? La Bibbia dice che si può pregare con gli occhi rivolti al cielo, dice che si può pregare con le mani alzate, dice che si può pregare in ginocchio, inchinandoci, che possiamo farlo da sdraiati o stando in piedi mentre camminiamo, da seduti, non importa. Conosco alcune persone che fanno il loro devozionale in bagno, sapete? Va bene così, non importa. Veramente. Perché pregare è solamente una conversazione con Dio. E la posizione fisica particolare, la modalità, quello che facciamo con gli occhi, non importa. Non importa più di tanto. L'idea è quella di aver comunione con Dio. Ora, permettetemi di parlare brevemente sulla preghiera dal punto di vista dei punti che avete lì nel vostro schema. La necessità, le condizioni, il contenuto e gli ostacoli, li esamineremo velocemente. Prima di tutto la necessità della preghiera. La preghiera è necessaria numero uno perché è comandata e tutto ciò che è comandato al cristiano diventa necessario. Gesù ha detto in Luca 18:1, voglio che tutti, ovunque, preghino senza stancarsi. E sapete cosa fanno la maggior parte delle persone quando hanno dei problemi? Si stancano. Gesù però disse, non vi stancate, fate cosa? Pregate. Voglio che preghiate. Non che vi stanchiate. Sapete, Pietro aveva un problema, si addormentava sempre durante le preghiere. Gesù gli disse, sai, se fossi rimasto sveglio ed avessi pregato, non ti saresti trovato nella situazione in cui ti trovi. Vegliate e pregate affinché non cadiate in cosa? Tentazione. Vedete, Pietro non pregò e quindi non era preparato per affrontare la tentazione. Se si prega di più di quanto si dorme, le cose vanno meglio. Sapete, alcuni di voi quando vanno a letto dicono, caro signore, e poi se ne vanno. Ci svegliamo il giorno dopo e ci troviamo in un sacco di problemi per tutta la giornata. Sapete qual è stato il problema? Siamo andati a dormire invece di pregare. Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. La preghiera ci sostiene. Pregare è necessario perché ci è stato comandato. Ed è necessario, e se volete potete aggiungere questo come sottopunto, ma è necessario perché tiene lontano il peccato. Ci prepara. E per inciso possiamo pregare a chiunque della Trinità vogliamo. Possiamo pregare a Dio. Le persone dicono, oh, ma bisogna pregare in nome del Signore Gesù. Poi parleremo di cosa significa. Ma possiamo pregare a Dio, possiamo pregare a Cristo, possiamo parlare allo Spirito Santo, possiamo parlare a chiunque vogliamo nella Trinità, possiamo anche dire, bene, ascoltatemi tutti, perché voglio parlarvi a tutti, ho qualcosa da dire a tutti voi, e possiamo rivolgerci anche a tutti e tre se vogliamo. Ora, non solo ci è stato ordinato di pregare, ma anche di pregare molto, infatti in Efesini 6,18 dice pregate sempre, ed in Prima Tessalonicesi 5 dice pregate senza cosa? Cessare. Ora, sapete, mi chiedevo spesso, pregare senza cessare, com'è possibile? Perché da bambino pensavo che si potesse fare solamente con gli occhi chiusi e le mani incrociate, e sì, certo, non si potrebbe andare in giro per il mondo così, ma sarebbe finiti come farisei ammaccati e sanguinanti, no? Questi farisei ammaccati e sanguinanti erano un gruppo di farisei ai tempi di Gesù che pensavano che fosse un peccato guardare le donne, ed ogni qualvolta che c'era una donna, chiudevano immediatamente gli occhi e continuavano a camminare, così andavano a sbattere contro i muri, ed ecco perché li iniziano a chiamare così. Ma non vogliamo che siate cristiani ammaccati e sanguinanti che vanno in giro pregando e sbattendo contro tutto, per cui quella non è l'idea del pregare sempre, del pregare senza cessare. Significa semplicemente che dobbiamo sempre vivere con un atteggiamento cosciente di Dio. Ci è comandato che vediamo tutto in relazione a Dio. Lasciate che vi dia un'illustrazione di come funziona, ok? Stai vivendo la tua vita, ti stai facendo gli affari tuoi e tutto un tratto vedi qualcosa di bello. Sperimenti una giornata limpida, vedi un bambino adorabile, oppure un amico ti chiama al telefono e consideri l'amore che hai verso di lui, oppure guardi la persona che ami e dici semplicemente, non è fantastico? E quindi cosa dovremmo fare? Quale dovrebbe essere la nostra prima reazione? Dovremmo rivolgerci al Signore e dire grazie Signore per tutto questo. Vedete? Vediamo tutto in relazione a Dio. Non diciamo semplicemente, oh che bella cosa, no, diciamo, Dio, tu l'hai fatto e l'hai fatto esattamente in quel modo e ti ringrazio per quello. Vediamo tutto in relazione a Dio e glielo diciamo. Se vediamo qualcosa di brutto, diciamo, oh che brutta cosa, oh un peccato, oh quello che è, ci sono un sacco di cose brutte in giro. No, diciamo, Dio, c'è qualcosa di brutto qui e voglio che tu la renda buona, Padre. Puoi fare qualcosa per questa situazione? Vediamo anche le cose brutte in relazione a Dio. Oppure potremmo anche vedere dei problemi e potremmo rivolgerci a Dio e dire, Signore, c'è un problema qui, liberaci, risolvi il problema, prenditi la gloria che ti meriti. Questo problema, in altre parole, ogni cosa che vediamo, che sia buona, brutta o indifferente, qualunque essa sia, la vediamo alla luce di Dio. Diventa un qualcosa per cui possiamo parlare con Dio. Quello è il significato di pregare senza cessare. Non si tratta mica di mormorare qualche parolina durante il corso della giornata o di recitare qualche preghiera speciale. È di mettere tutto quello che ci accade nella vita, durante ogni giornata, alla presenza di Dio. Lui è presente. Potete tutti pensare ad un qualche migliore amico o amica o vostro marito, vostra moglie, fidanzato, fidanzata, chiunque preferiate. Ma considerateli, immaginateli lì di fianco a voi per tutta la giornata, al vostro fianco. Avete l'opportunità di spendere la giornata intera con il vostro migliore amico o con la persona che amate di più. E per tutta la giornata non vi lascia mai, non si allontana mai. Ed immaginate che gli avete parlato così tante volte quante le volte che avete parlato con Cristo. Quante conversazioni avete avuto? Hai persino pregato oggi? Come si sentirebbe il vostro amico se passasse l'intera giornata con voi e voi non ceste mai una parola, anche se era lì tutto il tempo? Sarebbe un po' ridicolo, no? Probabilmente sarebbe l'inizio della fine della vostra amicizia. Perlomeno riconoscereste la loro presenza e comincereste a vedere le cose alla luce della loro presenza. Direste, non è fantastico? Hai visto? Non è un peccato? Oh, sai, dovremmo fare qualcosa a riguardo. Si mette tutto in relazione con la presenza del vostro amico ed è così che funziona la preghiera. Non facciamo altro che riferire tutto alla presenza di Dio. Questo è l'atteggiamento cosciente della presenza di Dio, questo è il pregare senza cessare. Bene, quindi la necessità della preghiera si basa innanzitutto sul fatto che è comandata, in secondo luogo che porta gloria a Dio. Quando preghiamo, Dio è glorificato perché può rispondere e quando risponde alle nostre preghiere lo lodiamo. Giovanni 14,13 dice che dobbiamo pregare ed egli risponderà per la sua gloria. E quello che chiederete nel mio nome lo farò affinché il Padre sia glorificato. Dio dice, rispondo alle preghiere per essere glorificato. E vi darò un'illustrazione. Domenica scorsa Abbiamo parlato di quell'accordo con il Venezuela, ve lo ricordate? Volevamo racimolare un po' di soldi per le stazioni radio. Domenica pomeriggio chiesi a Luis Palau quanti soldi ti servono per gestire la radio intera di Caracas in Venezuela. E lui ha fatto quattro calcoli, $2,600 per la televisione, $2,400 per la radio e quindi un qualcosa come $5,000. Quindi quello era domenica pomeriggio e gli dissi, stasera faremo un'offerta d'amore e chiederemo al signore di darci $5,000. E sapete, quella non è una cosa arbitraria, è un qualcosa di molto precisa. Nella storia di questa chiesa non abbiamo mai fatto un'offerta d'amore che ammontasse a $5,000. Mai. E quindi pregai al signore e gli chiesi, signore, vorremmo ricevere un'offerta di $5,000. Beh, qui ci sono circa 1.700-1.800 persone, come fanno a sapere quanto devono dare per arrivare a $5,000? Neanche se avessimo calcolato saremmo arrivati alla cifra giusta. Così ci siamo affidati al signore e mi ha detto, signore, se è la tua volontà, ci servono $5,000. Portaceli. Quindi cosa successe? Domenica sera abbiamo preso l'offerta, lunedì mattina c'erano $4,400. Mercoledì sera gli disse che erano solamente $4,400. E un altro tizio si presentò e disse, oh, a proposito, ci sono altri $600 dell'offerta. $5,000! Non c'era modo di organizzare una cosa del genere? Abbiamo pregato e Dio ha risposto. E chi è che è stato glorificato? Dio! Ecco perché dobbiamo pregare. Dio avrebbe potuto fare la stessa cosa. Avrebbe provveduto a quei $5,000, ma non avremmo avuto modo di glorificarlo se non gliel'avessimo chiesto e se non avessimo lasciato che lui lo facesse. Vedete il punto? Quindi la preghiera è uno dei modi in cui Dio può mostrare la sua potenza ed essere glorificato. E questo è molto importante. Bene, in terzo luogo, dobbiamo pregare perché la preghiera ci benedice. E cos'è che abbiamo detto a riguardo del significato della parola benedizione? Renderci felici. Quando preghiamo siamo felici. Le persone che pregano sono persone felici. Sapete perché? Perché parlano con Dio ed è bello parlare con Dio. E poi Dio risponde a quello che chiediamo e quello ci rende felici. Quarto punto, D. Lettera D. La preghiera è importante perché funziona. E io sono come voi, voglio fare quello che funziona, giusto? Non voglio perdere tempo a fare qualcosa che non ha alcun effetto. La preghiera funziona. Giacomo 5,16 dice la preghiera del giusto ha cosa? Una grande efficacia. Funziona! La preghiera del giusto funziona, di fatto fa sì che Dio si muova, fa la differenza. Preghiamo per $5,000? Dio ce ne dà 5,000. Funziona. A volte risponde di no. Ma risponde sì, abbastanza da farci sapere che funziona. Prima Giovanni 5,15 dice, se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di aver le cose che gli abbiamo chieste. Se Dio ascolta, dice Giovanni, allora sappiamo che risponde. La preghiera funziona davvero. Ha davvero effetto. Com'è che funziona però? Ecco, è una bella domanda. Innanzitutto, sotto quel punto, possiamo dire che a volte funziona immediatamente. L'avete mai notato? A volte non riusciamo neanche a concepire quanto è veloce. A volte è come domenica pomeriggio, abbiamo chiesto e domenica sera l'abbiamo ottenuto. A volte la preghiera funziona immediatamente. Isaia 65,24 dice, grande affermazione, avverrà che, prima che mi invochino, io risponderò, parleranno ancora, che già li avrò esauditi. Dio sta già mandando la risposta prima ancora che preghiamo. A volte funziona immediatamente. In secondo luogo, altre volte invece arriva in ritardo. A volte preghiamo per qualcosa e dobbiamo aspettare perché Dio sa molto più di noi e sa che è meglio che alcune cose arrivino più tardi di quello che chiediamo. Luca 18,7 Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti? In altre parole, a volte è un processo doloroso e bisogna sperimentare un sacco di cose. A volte gli eletti di Dio hanno sofferto e sembra proprio che la cosa vada avanti all'infinito, ma Dio risponderà anche se a volte gli ci vuole più tempo. E quello è perché ha un proposito preciso. Quindi a volte è immediata, altre volte è in ritardo ed altre volte ancora risponde diversamente da quello che chiediamo. A volte ci dà più di quello che chiediamo. Non mi dimenticherò mai di questo ragazzo, suo nome era Pappy Reveal, era davvero un personaggio, era paraplegico e quindi non poteva alzarsi in piedi, ma aveva una sedia a rotelle ed aveva le braccia tremendamente forti per un uomo di 85 anni. Quindi quando veniva a predicare, predicava aggrappato al pulpito, si aggrappava al pulpito e le gambe penzolavano lì indietro al pulpito. Si appendeva lì, si appoggiava e sapeva davvero pregare, cioè voglio dire, quell'uomo aveva il dono della fede, pregava ed era incredibile. Una volta stava raccontando una storia, diceva, e parlava sempre a squarciagola, ma ci disse che lui era capo di una missione nel centro-ovest dell'America e ci disse che un giorno avevano bisogno di una station wagon e continuò a parlare di questa Session Wagon e disse, io mi sono inginocchiato e ho detto, Dio, tu sai che ho bisogno di una Session Wagon, e stavo dicendo a Dio che volevo una blu e cose del genere, e continuava ad aggiungere dettagli su questa preghiera della Session Wagon, e poi disse, sapete cosa è successo? In una settimana abbiamo ricevuto 3 nuove Station Wagon. Alleluia! E gridava a grande voce, amen, 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 amen. Lo diceva sempre almeno 5 volte quando lo diceva. Era felicissimo. Ebbene, questo è uno di quei casi in cui Dio gli diede più di quanto aveva chiesto. Si vede che Dio sapeva che aveva bisogno di più di quello che pensava di aver bisogno. Credo. E anche quello è biblico. Geremia 33, 3. Non contate sempre su quello, così quando arriva siete sorpresi. Geremia 33, 3 dice... Invocami ed io risponderò, ti annunzierò cose grandi ed impenetrabili che tu non conosci, anche al di là di quello che conosciamo, cose grandi e impenetrabili che tu non conosci, un po' come Efesini 3:20, ora colui che può fare infinitamente di più di quel che domandiamo, può fare al di più di quello che domandiamo. E potrei anche riflettere al mio ministero qui, venendo a Grace Church, pregavo sempre nei primi anni, Signore, vorrei che tu mi potessi usare, vorrei che tu potessi benedire questa chiesa, e non mi sarei mai potuto neanche sognare quello che sarebbe successo. Non avevo assolutamente la più minima idea di quello che sarebbe successo, e nessuno è più sorpreso di me stesso per quello che Dio ha scelto di fare. Infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Bene, le condizioni della preghiera. Ora, quando preghiamo, come preghiamo? Chiedendo nel nome di Cristo, e questo deve essere spiegato, perché molti lo semplificano un po' troppo. Pensano che alla fine di ogni preghiera si deve dire nel nome di Gesù, amen, e quello garantisce il tutto. Pregare nel nome di Cristo, oh, e poi ci mettiamo in quel presbiteriamo di turno che prega e alla fine dice amen, e il resto delle persone dicono, oh, non ha detto nel nome di Gesù, amen, la sua preghiera non supererà mai il soffitto. Una volta ho sentito un tizio dire, è come mandare una lettera a Dio senza francobollo. Vuol dire, bisogna inserire quella formuletta alla fine della preghiera, altrimenti non arriverà mai a destinazione. È davvero ridicolo. Se leggete le preghiere delle scritture, ne troverete pochissime che terminano con nel nome di Gesù, amen. Ora, non è quello che Giovanni 14:13 significa quando dice se chiederete qualsiasi cosa nel mio nome. Il significato della parola nome include tutto ciò che Gesù è, quindi pregare nel suo nome significa chiedere coerentemente con chi egli è, tutto lì. È come dire, chiedo questo... come se fosse Cristo a chiederlo. In un altro modo, l'idea del nome significa tutto ciò che egli è. Il nome di Cristo è tutto ciò che egli è, la totalità della sua persona. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Alzati e cammina. Cosa significa? Significava forse che il nome avesse un qualche trucco? Una formula? No. Significava che grazie a chi è, grazie alla sua potenza, grazie alla sua persona, cammina. Quindi il nome include tutto ciò che egli è. Quindi quando chiedo qualcosa nel nome di Gesù, sto chiedendo coerentemente con chi Gesù è. Illustrazione. Padre, ti chiedo questo perché so che questo è quello che Gesù vorrebbe. Avete capito? Provate a dire quello alla prossima preghiera. Signore, tutte le cose che ho chiesto le ho chieste perché so che... Oh, è abbastanza difficile dirlo, no? Questo è quello che Gesù vorrebbe. È così che si prega nel suo nome. Quello sì che farà piazza pulita di molte cose, giusto? Proprio così, quello si sbarazzerà di molte cose. È come quel bambino che disse, Signore, venici la mamma, venici papà, e poi squarciagola disse, e Dio vorrebbe avere una bicicletta nuova! E suo padre disse, va bene, Dio non è mica sordo. E lui disse, lo so, ma non è nell'altra stanza, fa fatica a sentire. Sì, ma a chi stai pregando? Un po' egoista? Come disse Giacomo, domandiamo e non riceviamo perché domandiamo male per spendere i nostri piaceri. È per questo che non riceviamo. Non riceviamo. Quindi chiedere nel nome di Cristo significa che chiediamo certe cose perché crediamo che quello è quello che vorrebbe Gesù. Possiamo pregare per le persone che amiamo e dire prego per la loro salvezza perché credo che questo sia quello che Gesù vorrebbe? Certamente. Potresti pregare per il tuo benessere spirituale perché sai che quello è proprio quello che Gesù vorrebbe? Certo. Ci sono alcune cose che sappiamo di per certo che lui vuole, ed è per quelle cose che dobbiamo pregare. Questo significa chiedere nel suo nome. Non è come dire, caro Signore, vorrei una nuova Datsun 240Z perché è quello che vorrebbe Gesù. Bene, in secondo luogo, non chiediamo solamente nel nome di Cristo, ma chiediamo con fede. Chiediamo credendo. Dio vuole che gli crediamo e che poi, quando risponde, lo lodiamo. Matteo 21:22, tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. La prima condizione è il credere coerentemente con la persona di Cristo, la seconda condizione è il chiedere credendo. Crede davvero dal profondo del cuore che Dio risponda alle preghiere? Questa è una condizione. E quello che intende dire è che non è come dire, Dio, se sei davvero lassù, fai un trucco e ti crederò. No, no, Dio non fa trucchi per far credere le persone e risponde alle preghiere di coloro che già credono. Credendo. Infatti dice che se abbiamo fede come un granello di senape, potremmo fare cosa? Spostare montagne. E mi ricordo la storia di una vecchietta che diceva di avere una montagna nel giardino di casa. Se ne voleva sbarazzare per poter coltivare il giardino e quindi si mise in ginocchio e pregò. Oh Signore, so che puoi rimuovere la montagna e ci credo fermamente. Il mattino successivo si alzò e la montagna era ancora lì e disse: ah, lo sapevo! Quello non è esattamente il chiedere con fede. Sapeva fin dall'inizio che Dio non l'avrebbe fatto. C'è un'altra scrittura che mi viene in mente. Vediamo dov'è. Giacomo 5,15. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. E qui di nuovo, nell'idea del pregare, c'è anche il concetto di farlo in fede. Chiedendo, credendo. Terzo, chiedendo nella volontà di Dio. Coerentemente con la volontà di Dio. Bisogna sempre dire, Padre, chiedo tutto questo secondo la tua volontà. Prima Giovanni 5,14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualunque cosa secondo la sua cosa, volontà, Egli ci esaudisce. Quindi nel nome di Cristo, con fede e secondo la volontà di Dio. Se dovessimo dire, Dio, fai questo che ti piace o no? Lui certamente non lo farà. Dio non è la sua a rispondere capricciosamente a tutto quello che chiediamo, che lo voglio o meno. La preghiera, come ho detto, ci mette in sintonia con la sua volontà. Un'altra cosa. La preghiera deve provenire da un cuore puro. Un cuore puro. Giacomo 5,16, la preghiera fervente del giusto. Se c'è spazzatura nella vostra vita, il canale della preghiera è intappato. E poi l'ultima cosa è che dobbiamo chiedere con zelo. Dio vuole davvero una certa importunità, come si diceva ai tempi. Vi ricordate il ragazzo in Luca 11 che voleva il pane e andò dall'amico, iniziò a bussare alla porta, e l'amico stava dormendo e gli disse vattene via, ma quello continuò a bussare, a bussare, a bussare, a bussare, e l'altro continuò a dire vattene, bang, 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 bang. Alla fine il ragazzo scese e gli disse vorrei un po' di pane, e il signore gli disse vedete, ha ottenuto il pane per la sua persistenza e sarà così anche per voi grazie al vostro chiedere. In altre parole, questo è il cercare, questo è l'essere intensi e desiderosi da continuare a cercare il Signore, non con ripetizioni finite, ma con zelo. Bene, terzo punto, il contenuto della preghiera. Ci stiamo muovendo abbastanza velocemente, ma vogliamo concludere. Il contenuto della preghiera. Quale dovrebbe essere il contenuto delle nostre preghiere? Innanzitutto vediamo il tipo di preghiera. L'abbiamo accennato prima in Efesini 6,18, dice di pregare in tutti i modi, tutti i tipi. In piedi, seduti, gridando, sussurrando, pregando in camera, in pubblico, supplicando, ovvero il chiedere qualcosa, intercedendo, ovvero pregando per i bisogni di altri, ringraziando, ovvero ringraziando Dio per quello che ha fatto, lodando, ovvero esaltando le sue virtù, qualsiasi tipo, ogni tipo di preghiera. Ora, quale dovrebbe essere l'oggetto delle nostre preghiere? Per chi preghiamo? Per due cose, per noi stessi ed il prossimo, tutto lì. Preghiamo per noi stessi e preghiamo per altri. E potete guardare le scritture che sono lì sul foglietto da soli, non c'è bisogno di approfondirle adesso. Ma sarebbe uno studio interessante quello di rintracciare nella Bibbia per chi ci viene detto di pregare. L'avete mai fatto? Si potrebbe trovare un elenco lunghissimo di qualcosa come 15 gruppi specifici per i quali ci viene detto di pregare. Dovremmo pregare al Signore affinché mandi operai nella sua messe. Dovremmo pregare per nuovi missionari, insegnanti e predicatori. Avete mai pregato per quello? Ci viene detto di pregare per quello? Avete mai pregato per il presidente? Ci viene detto di pregare per coloro che hanno autorità su di noi? Avete pregato per il governatore? Per i poliziotti? Avete pregato per la polizia locale? Sì, dovremmo pregare per loro? Per il governatore? Ci sono molte persone per le quali dovremmo pregare e sono tutte presenti in molti luoghi nel Nuovo Testamento. Bene, infine ci sono alcuni ostacoli alla preghiera. In generale, l'ostacolo è rappresentato dal Salmo 66,18. Se nel mio cuore dovessi tramare iniquità, cosa? Il Signore non mi ascolterà. L'ostacolo alla preghiera è il peccato. Salmo 66,18. L'ostacolo alla preghiera è il peccato. Ora, quel peccato può assumere molte, molte, molte forme diverse. La prima è l'egoismo. Se chiediamo egoisticamente per soddisfare le nostre voglie, le nostre preghiere sono ostacolate. E lì ve ne elenco altre, la noncuranza. Aspetta che quella interessante è la quarta. Se non vai d'accordo con tua moglie, la tua preghiera non sarà esaudita. Lo sapevate? È un po' pesante, no? Le persone si chiedono perché le cose non vanno bene a casa. Forse c'è bisogno di fare i conti con la propria moglie prima di fare i conti con il Signore. Quando dubitiamo, dice Giacomo, quando vacilliamo, le nostre preghiere sono ostacolate. La noncuranza, in Proverbi 21, tutte quelle cose ostacolano la preghiera. Bene, Questo è uno sguardo generale, uno schema generale al tema della preghiera in modo molto basico. Ora è il vostro turno e vediamo che domande ci sono. Abbiamo qualcosa come 20 minuti e cercheremo di affrontare gli argomenti che non abbiamo visto e di prevedere certe risposte. Ma prima preghiamo. Grazie Padre nostro per averci riunito questa sera. Grazie per coloro che sono presenti, molti dei quali sono nuovi cristiani desiderosi di conoscere le nozioni di base, e ti ringraziamo per ciò che farà nelle loro vite, perché sono stati fedeli nel riconoscere questo bisogno e nel sottoporsi a qualche istruzione e condivisione in questo campo. Preghiamo che tu li usi, Signore, ti diamo la lode e la gloria per tutto quello che è stato fatto stasera e che sarà fatto nelle loro vite, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.